Proprio Sorelli, bella, ma che mannone!
Quant'è lindina tesoro, ciao tesoro, ciao tesoro.
Posso fare un po' di confusione?
No, un po' di... No!
Stacco, stacco, mi rompo tutti i piedi!
Vai, pure!
Senti, le madame dello struggimento, sai? Basta, le madame dello struggimento! E poi diventano piccine e grosse in tutte le maniere.
Ti saluto tanto, Rosita.
Ti mando tanti bacioni.
Ti mando?
Sì.
Tanti?
Tanti. Oddio, che sono
Dio.
Ho fatto in terra le gioie dello sfoggimento. Chissà come si dispera, poi te l'immagini. Te l'immagini si rompe. Lui dice, l'ha detto lì, l'ha portato via. Mi fa il piace. L'ha portato via. Tutte le tue gioie. Ecco.
A chi te le?
Non si può. Non si può. Non si può. Non si può, sai. L'hanno visto andare via con la bella signora Mora, giovane, sì. Allora però non è educazione, si sembra, non è mica educazione. Invece che venire da me è andato via. E non l'ho visto perché non è andato via, è andato con una signora. È qui. È qui, si sta tutti bene, ma aveva detto. Sì, certo, se no non li potrei fare. Senti, Rosita. Allora, siccome proprio mi diceva Rosita, ti mando tanti saluti, te li mando anch'io. Tanti bacioni, tanti cosi a tutti. Sì. Ciao. Ciao. Allora, guarda, mi ha rimandato tutto indietro gli scatti, Capito?
Ma sì?
Sì.
Ricordati cosa fece Francesco una volta, te lo ricordi?
Chi disse?
Fece una telefonata e poi cosa fece?
Per i miei soldi. Siccome i miei soldi ora non li ho trovati, allora tutti gli scatti...
No, ma comunque da voi ci si deve aspettare questo, perché siete voi.
Certo.
Ecco, appunto.
Certamente. Allora tanti bacioni a tutti.
Lilli, tesoro, non ci devi dire niente, una cosa importante. Io aspetto sempre una cosa molto importante da te.
Sì. Io non posso fare le cose importanti.
Amore.
Ciao, subito.
Sì, poi c'è Riccardo. C'è Riccardo, se sapesse Riccardo che è successo. Ho portato un po' di maracalco, tra tutto l'ho lasciata sulla giacca. È diventata tutta bianca.
Sì.
Ora si deve svegliare lo struggimento.
Sì.
Tanti bacioni a tutti. Ciao Romano.
Ciao tesoro. Ciao amore, grazie di essere venuto, di che ti saluto.
A voi. Non c'è dubbio che una situazione, una ideologia, una concezione della vita piacciono, si accettano liberamente quando danno o perlomeno promettono qualcosa, cioè quando valorizzano la persona, l'io. Allo stesso modo una situazione, una ideologia, una concezione della vita, si respingono allorché non gratificano l'io personale ed egoistico. Per questa ragione il concetto dell'io, che viene trasceso della comunione degli esseri, dell'identificazione con Dio, lascia molti, nella migliore delle ipotesi, indifferenti. Pensate com'è grande l'istinto di conservazione dell'io. Nel dubbio che l'identificazione in Dio possa portare all'annichilimento dell'essere, all'annullamento dell'io, si preferisce credere che la vita di limitazione, solo nella quale può esistere l'io, questa condizione in fondo miserevole, continui eternamente. Certo, nella condizione di esistenza di coscienza assoluta a cui ogni essere è destinato, non è concepibile il senso di separatività su cui si fonda l'io, ma ciò non significa che, non sentendo più in termini di limitazione, di separazione, vi sia automaticamente un annichilimento, cessi la coscienza di esistere. Al contrario, si trova la coscienza d'essere il tutto. E scusate se non ho altro da offrirvi in cambio dell'io. D'altra parte, se tutto questo non vi piace, se vi ripugna l'idea della comunione degli esseri, se preferite l'individualismo integrale, c'è la meravigliosa concezione della resurrezione della carne che può appagarvi in pieno. Pensate che meraviglia! Al suono delle trombe del giudizio, ogni uomo resuscita dalla cenere e riacquista le sue caratteristiche psicofisiche per un tempo senza fine. Questa almeno è stata la riaffermazione dottrinale ufficiosa di un papa che non sa più che espediente trovare per mantenere a galla una barca piena di falle e non capisce che se ancora fa presa sulle genti non è per la dottrina, la teologia che egli può offrire, ma per qualcosa di più grande e più vero, il bisogno dell'uomo di rivolgersi al divino, di avere aiuto, protezione, ma soprattutto di credere che la propria vita abbia un senso. Certo, se si paragona quella riaffermazione ad una legge emanata, ci voleva subito dopo il regolamento, o quantomeno una circolare esplicativa, perché contrapporre al concetto di evoluzione, di identificazione in Dio, il concetto dell'uomo di carne che rimane integro con le sue caratteristiche psicofisiche per l'eternità, senza spiegare un po' di più, è certamente poco. Quali caratteristiche psicofisiche? Perché dall'infanzia alla vecchiaia le caratteristiche psicofisiche cambiano non poco. Allora, quali sono quelle che sopravvivono? C'è da augurarsi che siano quelle del momento migliore, però anche se questo fosse vero non sarebbe molto tranquillizzante. Infatti non si può dire che l'essere irosi, invidiosi, crudeli, egoisti non siano caratteristiche della personalità di un uomo, e allora gli uomini continueranno a dare un così misero spettacolo del loro carattere per l'eternità? Credo che senza sprecare profonde speculazioni filosofiche, il semplice buonsenso impedisca di sostenere una simile ipotesi. Quindi c'è da credere che l'uomo risorto abbandoni tutti i suoi difetti e presenti solo virtù. Certo però non si può dire che conserverà la sua personalità. e le caratteristiche fisiche, pur lasciando perdere la bellezza o la bruttezza del corpo, che possono essere opinioni, non c'è dubbio che i difetti somatici, come l'egibosità e simili, sono caratteristiche somatiche dell'individuo, e allora rimangono per un tempo senza fine? C'è da augurarsi che il corpo fisico risorto sia una copia riveduta e corretta di quello mortale, oppure che i difetti somatici, nella concezione della resurrezione dei corpi, non siano inclusi fra le caratteristiche fisiche. Forse, appunto, le caratteristiche del corpo fisico sono solo il colore degli occhi, dei capelli, l'altezza, la razza. Che dite? Non siete soddisfatti delle vostre caratteristiche e quindi non vorreste conservare per l'eternità la vostra insoddisfazione? Allora non c'è che da augurarsi che automaticamente lo siate, oppure che per caratteristiche fisiche siano intese altre, per esempio, che so, il sesso. Per carità, che cosa mi è sfuggito? Il sesso porta con sé una valanga di problemi, complicazioni, insoddisfazioni. E poi c'è da supporre che la vita dopo la resurrezione della carne sia una vita sessuata, come quella degli angeli o di Adamo ed Eva prima della cacciata dal paradiso terrestre. Quindi sesso inteso così semplicemente come fattore esterno, somatico. I soliti prolissi potrebbero chiedersi: ma che cosa ci sta a fare? Risponderei: niente, c'era prima ed è giusto che ci sia anche dopo. Serve a mantenere l'identità della persona. Però a ben vedere, in che cosa consisterebbe questa identità? Nelle caratteristiche fisiche? No, o almeno in senso molto generale, cioè nel senso che tutti avrebbero due braccia, due gambe, due occhi e così via, insomma avrebbero un corpo umano, ma questo sarebbe ben poco, tantomeno in senso psicologico di personalità, perché se levate o quantomeno modificate ad un uomo le sue inclinazioni, il suo carattere, ditemi se non modificate il suo modo di essere e quindi la sua identità, se per identità si intende appunto mantenere immutato il proprio essere. E nel concetto della resurrezione del corpo, l'identità deve essere strettamente legata alla conservazione delle caratteristiche psicofisiche, altrimenti che senso avrebbe conservare tali caratteristiche? Certo, se il destino celeste dell'uomo è quello di restare un tempo infinito con le sue caratteristiche psicofisiche, è un destino ben misero, perché non c'è dubbio che tali caratteristiche condizionano e perciò limitano l'essere. Chi può affermare il contrario? Chi può ragionevolmente sostenere che i nostri vizi, le nostre debolezze o semplicemente i nostri gusti non ci limitano? Al limite le nostre stesse virtù sono condizionanti. Ora, ditemi se non è stolto e cieco chi valuta se stesso così perfetto da desiderare di non cambiare. In tutta coscienza, corpo fisico a parte, per il quale la risposta è scontata, vi sembra che le vostre caratteristiche psichiche non potrebbero essere migliori? Certo, le opinioni non fanno testo e perciò non dobbiamo interessarcene, ma sono sicuro che ogni uomo vorrebbe essere migliore in ogni senso già sulla terra. Figuriamoci poi in un regno celeste che non conosca fine. Il dilemma logico della resurrezione del corpo, credenza, badate bene, che non è esclusiva del cristianesimo, perché è condivisa dal giudaesimo da cui appunto l'hanno tratta i cristiani e dallo zoroastrismo, è un dilemma che si pone in questi termini. L'uomo, risorgendo con le sue caratteristiche psicofisiche, rimane condizionato da esse, e allora, lasciatemelo dire, che futuro miserando. Oppure non ne è condizionato, godendo di uno stato perfetto, e allora ditemi che cosa ci stanno a fare tali caratteristiche e soprattutto come si estrinsecano. Vi immaginate se gli uomini da Adamo in poi risorgessero con i loro caratteri umani, che campionario vi sarebbe nel regno celeste? L'uomo delle caverne come sosterrebbe l'accostamento psicofisico con il raffinato intellettuale del futuro? Noi affermiamo un diverso destino dell'essere, in cui non esistono limitazioni, ma questo è possibile solo in una condizione di esistenza in cui non esiste carattere, personalità, in cui non esiste separatività e quindi rapporto dialettico, ma esiste completezza di sentire, comunione integrale, immedesimazione col tutto. In tale condizione sopravviviamo non come ci sentiamo di essere in questo momento, perché la nostra identità non è legata ai nostri limiti. E per conservare e far sopravvivere l'identità non è necessario conservare e far sopravvivere i limiti. Per noi conservare la propria identità non significa rimanere sempre come si è, perché questo è assurdo. E poi basta esaminare la propria vita dall'infanzia in poi per rendersi conto di quanto ciascuno modifichi il suo modo di essere. Nessuno è mai identico perché ogni istante è diverso. Ed è così diverso anche rispetto agli altri che è identico solo a se stesso limitatamente ad ogni istante. Solo Dio è identico a se stesso e sempre identico in quanto non muta mai. Ora, se nonostante i cambiamenti ognuno rimane se stesso, cioè conserva l'autocoscienza, la consapevolezza di esistere, ciò significa che l'identità non è legata alle proprie caratteristiche psicofisiche, ai propri limiti. Per noi identità significa mantenere immutata la propria unità attraverso al mutare degli attributi, e ciò che nell'essere permane attraverso alle mutazioni, ciò che unisce una teoria di sentire l'uno diverso dall'altro, punto comune di ognuno, è il sentirsi di esistere, la coscienza d'essere. Ma badate bene, neppure il sentirsi di esistere permane o perdura immutato, tutt'altro. Per convincersene non occorre poter esaminare momenti dell'esistenza di un essere appartenenti a incarnazioni diverse. Voi stessi, esaminandovi attimo per attimo, potete rendervene conto. Il vostro sentirvi di esistere, la cosiddetta autocoscienza dell'uomo, in un momento può essere esaltata dal buon umore, dall'entusiasmo e via dicendo. In un altro momento invece può rivelare stanchezza, svogliatezza, abbandono. Tuttavia, al di là di ciò che la coscienza di esistere rivela, fa percepire, non c'è dubbio che essa non viene mai meno e che si mantiene nei più diversi stati d'animo, perciò è di natura indipendente da essa. dico di natura indipendente e non solo indipendente, perché in effetti, quando il sentire non è sufficientemente ampio, la coscienza di esistere è legata agli stimoli che vengono dall'ambiente e che si ripercuotono nell'individuo per mezzo dei corpi grossolani. Cioè, l'individuo sente di esistere perché ha quantomeno sensazioni, così che dopo la morte del corpo fisico, siccome la coscienza di esistere non può mai venire meno, avere una soluzione di continuità, accade che l'essere ha a breve termine una nuova incarnazione, proprio per avere gli stimoli necessari a far manifestare la sua coscienza d'essere. Invece poi, a mano che la coscienza si amplia attraverso alle esperienze, il sentirsi di esistere, l'autocoscienza sussiste anche in modo completamente svincolato dalle sensazioni, emozioni, pensieri. Perciò la vera sopravvivenza, la vera resurrezione è la coscienza di esistere, il sentire d'essere che non viene mai meno, anche quando vengono meno i caratteri psicosomatici. Questa concezione, per essere accettata, non ha bisogno di un atto di fede, perché trova sostegno nella logica e nelle univoche affermazioni di chi ha sperimentato una tale condizione di coscienza. Se io fossi Papa, eviterei di porre l'accento su questioni dottrinali che possono essere accettate solo sotto l'imposizione dogmatica e tacitando il raziocinio con la comoda affermazione le cose divine non possono essere comprese dalla mente umana. Contesto solennemente questa affermazione. Certo, Dio è uno stato di coscienza che può essere compreso solo provandolo, sentendolo. Tuttavia, se egli è il tutto uno assoluto, ciò significa che ogni suo aspetto non è indipendente, ma è addirittura una consecuzione. Perciò, la conseguenzialità che lega ogni virtuale parte, punto, di Dio, se non è l'essenza stessa della logica, ditemi che cosa è. E se è logica, allora il raziocinio, se non può farla sentire, può almeno farla capire. Certo, va scoperta, però quando si afferma che un tale concetto è la verità, essa verità si dà per scoperta ed allora deve essere logica e così rimanere non solo in se stessa, ma anche di fronte a tutte le conseguenti implicazioni e sviluppi. Se fossi Papa, eviterei anche di affrontare i problemi umani sul facile terreno delle affermazioni che tutti possono sottoscrivere, come ad esempio che ogni uomo ha diritto ad un lavoro giustamente remunerativo, che non deve esserci sfruttamento, ingiustizia e che la fame nel mondo deve sparire. Infatti, osannanti folle di fedeli e no, si compiacciono di queste parole. Anche il Papa l'ha detto. Vorrei proprio sapere perché un Papa dovrebbe dire il contrario, tanto più che il solo dire così non costa niente. Sono sicuro che anche voi, senza essere papi, vedendo qualcuno in ristrettezze economiche, vi sentireste di dire: poverino, ti ci vorrebbe proprio un po' più di denaro. E se non lo direste, sarebbe giusto per la paura di essere picchiati, ammesso che chi vi ascoltasse fosse intelligente. Naturalmente, ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale. Pace a voi!
Spero di essere all'altezza comunque delle vostre aspettative.
Magari tu ci fossi
sempre. Grazie, grazie. Ho voluto ancora tornare fra voi per salutarvi e per tranquillizzare l'amico Pietro e così farvi sentire ancora lui vicino in questo momento, avendone la possibilità, e per poter parlare fra noi, è vero, più intimamente, e se avete qualcosa da chiedere, naturalmente. Vogliamo allora parlare, conversare.
Posso fare una domanda?
Certo.
E con questo periodo, questo momento di vita, potrebbero fare a meno gli uomini della politica?
Guarda, noi dobbiamo sempre pensare che tutto quanto avviene nel mondo umano è qualcosa che così è per un preciso disegno divino. Tutto quanto, le varie istituzioni, le varie ideologie, i vari movimenti, le varie difficoltà, cataclismi, non solo quelle cose che possono essere giudicate negativamente, ma anche quelle che hanno un sapore dolce, gioioso, e che non sto qua a elencare, voi potete benissimo capire quali sono, per esempio, le scoperte di nuove cure, medicine e via dicendo, le comodità che può offrire la tecnica e via così. Quindi anche la politica, pur essendo una cosa, diciamo, astratta, che però ha delle concrete ripercussioni nel piano umano e sociale, è vero, fa parte delle cose che ci devono essere. Ora, da poi all'uomo servirsi bene o male di questi strumenti che egli ha a disposizione. Consideriamo anche che la politica sia uno strumento che l'uomo ha a sua disposizione. Dobbiamo dire che in verità, se per politica si intende la partitocrazia, i partiti e via dicendo, non se ne sta servendo molto bene. Però per politica si può anche intendere qualcosa di più ampio, di più universale, più generale, cioè ogni qualvolta un uomo ha una azione nei riguardi dei suoi simili, non tanto a livello per le cose sue personali, è vero, ma per quelli che sono i problemi del vivere comune, del piano generale, si può dire che fa della politica in questo senso. Allora però con questo non dico che le cose mutino radicalmente, però mutano. I due significati che si danno a politica, quello strettamente tradizionale, connesso alla possibilità di fare certe cose così seguendo delle ideologie, associandosi in partiti, e quello invece più generale, che io trovo più generoso e più giusto, è vero, proprio più giusto, questi due significati. Certo che c'è anche una diversa valutazione. Primo significato, quello che attiene precisamente all'attività dei partiti, devo dire che gli uomini non fanno della buona politica, non usano bene lo strumento della politica. È vero, perché diciamolo, tanto siamo qua fra noi, lo fanno solamente per interessi personali, per dare sfogo alla loro ambizione, per arrivare a avere una carica molto elevata, essere al governo, e quindi fanno della politica qualcosa che è uno strumento di potere, solo per questo, per niente altro. Non vi illudete che lo facciano per il bene della nazione o del popolo, degli uomini o dei propri amministrati, assolutamente no, lo fanno solo per dare sfogo alla loro ambizione. Quindi, se per politica si intende quello che dicevo poco prima, questa politica è uno strumento usato malissimo. Se per politica si intende invece l'altro concetto, cioè qualunque intervento fatto anche da una sola persona, non è necessario che sia raggruppata, associata in partiti, qualsiasi intervento fatto nei confronti degli altri per dirigerli in un certo senso, per manifestare il proprio pensiero, per avere qualcosa da dire, da fare, allora devo dire che questo strumento è usato meno peggio dell'altro, perché ci sono delle creature che fanno questo tipo di politica non solo per espandersi, non solo per coltivare la loro ambizione, ma anche perché hanno delle intenzioni pure.
Ma se questo è fa parte del pane divino, quindi hanno il karma, il pane divino, cosa possono fare gli altri? Prendere delle varianti?
Guarda, quando si dice karma, allora non c'è più variante. Beh, il karma vuol dire assenza di libertà, cioè effetto. Però, ripeto, non tutto è effetto, c'è anche la possibilità di muovere delle cause. Allora, in quel punto, usare di uno strumento in un modo o nell'altro porta un effetto diverso, molto diverso. Quindi il piano divino è quello che mette a disposizione degli uomini certi strumenti. Per esempio, ora ci sono tanti strumenti che 100 anni fa o 50 anni fa non c'erano. Tante istituzioni, tante possibilità che prima non c'erano. Poi sta al buon senso dell'uomo di usare questi strumenti in un modo o nell'altro, in modo più proficuo o meno proficuo, più egoistico o meno egoistico.
A proposito di politica, anche se la cosa può, potrebbe non sembrare, questo gesto molto politico di Kempis, del maestro Kempis, di rompere direi questa tregua diplomatica con le istituzioni. Parlo del discorso dell'altro giorno, in un certo senso rinnova quello che dicesti, che hai avuto così, che mi hai dato il dono dell'altra sera, no? Quel discorso molto bello, in un certo senso lo cambia, lo smuove, no?
Guarda, direi è diverso, perché parlando della figura del Cristo, si va a toccare quella che è l'opinione di ognuno, e quindi si fanno, se sono 100.000 opinioni, sono 100.000 scontenti senz'altro. Qua invece si parla di una figura che, per quanto non vi sembri e non vi appaia così nella gravità in cui è veramente, è una figura che è contestata, veramente è contestata anche dai cattolici, ma non tanto pubblicamente quanto come giudizio personale riservato. In questo momento è vero, specie dagli ultimi cose che lui ha fatto e ha detto, il giudizio che si ha nei suoi confronti non è quello che era subito dopo la sua elezione a Papa, né è quello che era subito dopo il suo attentato che lui ha avuto, è già molto diverso. Per cui dire delle cose ma non attaccando la persona, non cambiando, non dicendo cose che riguardano come lui è,
sì, certo,
ma attaccando, criticando in fondo, no? Per quello che lui ha detto, è diversa la cosa.
Sì, certo.
L'altra si parlava della figura della persona e del Cristo, questo invece non si parla della figura personale del Papa, ma di quello che lui ha detto, e quindi è una cosa diversa. E io non voglio certo, e non c'è bisogno che dica che il maestro che mi sta fatto male sarebbe da parte mia, fa fatto bene e sarebbe da parte mia una enorme presunzione, mi sentirei certamente in animo di dire alcunché, perché non lo penso soprattutto e non lo sento. Però è chiaro che l'ha fatto con una ragione veduta.
Certo, un gesto politico.
Ha ragione, proprio. Quello che ci voleva, sia per dare una collocazione a queste verità anche in un ambito umano, proprio strettamente umano, non voglio dire politico perché renderei politica in un senso brutto, ma insomma, comunque ci voleva veramente.
Una serie di posizioni.
Sì, sì, sì. Allora, capo
Pietro,
tu cosa mi hai qualcosa da dire ancora a proposito del lavoro?
No, vero? No, adesso andrò a Roma, ti ringrazio dell'aiuto che già mi dai e mi darai sempre.
No, non devi ringraziare me, è vero.
Sì,
tu poi per quanto riguarda la l'ordine,
sì,
l'ordine con cui questi
disegni dei mezzi
devi poi pensarci benissimo. È vero?
Credo, vero. Sì, credo di sì.
Possiamo mettere quella che riguarda il cosmo, anche quelle ultime lezioni molto belle su quella del 20 gennaio del 79, quando era presente il professor Stringer, insomma tutto quello un po' che riguarda.
Sì, sì, e poi può darsi che
caro, molto importante,
caro, sì, possa cucirsi il discorso, è vero.
Che va cucito il discorso.
Quello dell'infinito matematico, sì, per esempio.
Sì, 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 poi vedremo, intanto mettete il materiale,
sì, io metto un po' di materiale si accumula.
Senz'altro.
Poi non c'è fretta, tu dicevi, tanto già.
Non c'è fretta, certo, non c'è fretta.
C'è qualcosa che invece devi dire che io non riesco a chiedere, come spesso mi accade.
Non direi, è vero, grazie. Poi potremmo avere altri.
Sì, 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 certo.
Senti,
sì,
sua, in quanto alle cassette, lasceremo che decida il canonico, perché lui aveva promesso di sé ai suoi lettori, aveva fatto quella specie di referendum, che se desideravano, lo desideravano, avrebbe fatto le cassette. Allora lo lasceremo a lui l'iniziativa, se vuole concludere.
Vuole o non vuole.
Perché in fondo se si mettono le ultime lezioni si potrebbe anche mettere qualcosa delle cassette.
Sì, sì, ma appunto.
Senza forzare, faccia lui quello che crede.
François, è vasto il pubblico che è. I fratelli che aspettano.
Sì, sì, veramente.
Parlo di lingua italiana, per
sì,
il momento.
Sì, 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 certamente, perché nessuno è rimasto deluso, è vero, da questi insegnamenti. Nessuno. Diciamo, ogni libro in fondo ha, è un po' come il messaggio che hanno dato i vari maestri, dunque. primo ha colpito un certo pubblico, il secondo un altro, il terzo un altro ancora, un poeta. E quindi c'è senz'altro un'aspettativa ancora, conoscere e sapere altre cose.
Infatti ci chiedono continuamente, chiedono ulteriori lezioni, ulteriori cassette.
Certo.
Scusa, non so, devo chiederti, una volta abbiamo accennato a questa domanda, perché nell'evoluzione umana si deve seguire la successione cronologica del tempo?
Cioè è una domanda che io stesso giro al maestro Tempi, certo, che
però
riguarda proprio l'insegnamento.
Ci sembra di aver capito giusto che le fusioni arrivano, le comunioni sono sempre nel punto più alto di confluenza delle varie.
Certo, credo che questo è già un'indicazione, credo, sì. Già un'indicazione. E la successione logica, credo, è quella che dà la chiave interpretativa del tempo.
Che cosa resta della teosofia? La teosofia, intendendo quella della Blavatsky, di Blavatsky, quel grande movimento.
Ma direi che resta l'insegnamento più diffuso, non la dottrina segreta.
Okay.
Non la dottrina segreta, no. Perché la dottrina segreta si è voluto dare una rivelazione,
sì,
che fosse sensazionale per la profondità e per la cosa, la novità, è vero,
sì,
ma in effetti invece sì, ci si è persi in una descrizione di catene planetarie che hanno, sono del tutto fantasiose. La prima parte, quella che riguarda i piani di esistenza, che avete visto, è confermata dagli insegnamenti dei maestri, grosso modo, era una parte che si fondava su certi colloqui che da Blavatsky aveva avuto con dei maestri. Dopodiché essa stessa ha creduto di essere una illuminata e di poter andare avanti con la fantasia. Naturalmente doveva dire cose nuove, e queste cose nuove sono un po' fantascientifiche, anche tutte quelle rappresentazioni romantiche dei maestri, delle catene planetarie,
dei raggi,
delle incarnazioni, eccetera, sono alquanto fantasiose.
Mentre un maestro ancora semplice, buono, semplice, un maestro così da proporre ai ragazzi come prima lettura di avvio.
Sì, perché? Perché è vero, tu parli di Yogananda.
Sì, Yogananda.
Sì, come, perché poi è anche molto così romanzato,
sì,
è vero, e quindi fa colpo anche sulla fantasia delle persone, dei giovani, specialmente anche dei non giovani. E però bisogna subito dopo ridimensionare il lato miracolistico, è vero, di questi maestri che lì chiaro, le cose non sono riferite esattamente per quanto riguarda certe figure. Bisogna subito appunto sfatare un po', distaccare questa immagine che possono avere i giovani leggendo quel libro a proposito dei maestri, che sembrano quasi delle figure magiche,
sì, sì.
Se non è così,
non è così,
esattamente, no.
Scusami Francesco, una cosa, c'è che ho l'occasione di essere presente. Tu pensi, chiedendolo ai maestri, sarebbe possibile una volta, per documentazione nostra o anche per una documentazione che rimanga per la storia, cinematografare una seduta però a raggi infrarossi, per non dare il fastidio a Roberto, e poi Roberto che la vedesse e se ti va bene, insomma solo in questo caso, ecco.
dare il permesso di farla vedere a poche persone. Volevo chiedere.
Perché cosa questo fare?
Ma perché siccome abbiamo il piacere che rimanga documentazione di questo insegnamento per gli altri.
No, la documentazione è l'insegnamento stesso. Comunque questo dovrebbe parlare al maestro Michel di questa cosa. Sembra che non ci sia documentazione migliore dell'insegnamento in se stesso, tutto il resto non ha
curiosità
importante.
Curiosità.
Assolutamente. Alcune importante. È un di più e quindi è inutile documentare di più.
Ma sai come succede? Noi abbiamo avuto il dono meraviglioso di vederlo.
E ringraziate.
E noi lo ringraziamo, ma siccome ci è stato chiesto, allora noi per non essere egoisti, si pensa in sala.
Parlerete con il maestro Michel. Se lo farà, non lo farà mai per documentarlo, mai assolutamente. Non lo farà
per vendere,
mai per documentarlo.
Partecipi anche altre persone di questa cosa meravigliosa. Perché noi
tutti quelli che devono essere partecipi prima o poi si trovano in visione diretta. Il resto cosa vuoi, cosa ci sia di più facilmente falsificabile di una trasmissione o registrazione televisiva? Non sarà mai voluta e allora
no, mica televisiva,
ma di cinematografica, come vuoi, per dare un crisma di autenticità, allora dovrebbe essere fatta in tutte quelle forme che garanzie appunto che sono richieste e via dicendo. A quel punto si ritorna sul discorso che lo scopo di queste comunicazioni non è certo quello di dimostrare l'oggettività dei fenomeni fisici. Anche questo, Davi, volete anche che mi sia a ricercare le cose che... no, Davi, provatela da voi. Io per mia parte non risponderei neppure, ma poi fate voi come meglio credete.
Non ho capito niente.
Davi, allora vorrei parlare un momento con qualcuno di voi, con Alberto e con Pietro, mi piace farlo.
Salve figli, Claudio vi saluta. Guardando le forme della vita animale, è facile constatare che ciascun individuo agisce in conseguenza di stimoli che gli vengono o dall'ambiente o dai suoi corpi che presiedono alla vita biologica di sensazione e istintiva. Se si togliessero questi stimoli, l'animale non agirebbe più. Nell'uomo a questi impulsi si aggiungono quelli che vengono dal suo intelletto, per cui se in lui venissero meno gli stimoli comuni agli animali, egli continuerebbe ad agire spinto dai suggerimenti che scaturiscono dalla vita di pensiero e che nell'uomo rappresenta la parte predominante. Per constatare la verità di quest'ultima affermazione, basta che analizziate voi stessi alla ricerca di che cosa è che vi muove ad agire e che non è certo il semplice soddisfacimento delle necessità vitali. Già il fatto che le necessità vitali di un uomo sono di più e più complesse di quelle di un animale, dipende da istanze di ordine mentale e non fisiologico. Quindi già da questo si ha la misura di quanta parte abbia la mente nella vita di un uomo. a maggior riprova, esaminate i problemi connessi al soddisfacimento delle sole necessità di natura fisiologica, comuni agli animali, come il bisogno di nutrirsi, ripararsi e accoppiarsi. Tali necessità nell'uomo, non solo, come ho detto, sono assai più complesse dal punto di vista del soddisfacimento, ma sono assunte quale motivo su cui si intesse un'attività psichica rilevantissima. Per esempio il problema della casa o del vestirsi, che quasi per nessuno è contenuto nei suoi veri termini, che sono quelli di ripararsi dalle avversità atmosferiche, e che invece diventa occasione per costruire un intero mondo su cui si trova di tutto: vanità, invidia, competizione, frustrazione, rabbia e via dicendo. Così anche quando voi lavorate per guadagnare il denaro occorrente a soddisfare le necessità della vostra vita, che come ho detto non sono solo quelle limitate all'indispensabile, voi non adoperate la mente solo per coordinare e dirigere le vostre azioni, bensì la adoperate anche per esprimere voi stessi, cioè per valorizzare ciò che fate e quindi la vostra persona. La adoperate per pianificare, per raggiungere un vostro scopo, che può anche essere quello di fare meno possibile, e questo fare meno possibile può essere ispirato non solo dalla pigrizia, può avere motivazioni più sottili, può essere considerato e perseguito come dimostrazione della propria furbizia, insomma può essere la conseguenza di una concezione di se stessi, nella quale si è tanto più bravi e più dritti quanto più si riesce a sottrarsi a quelli che in verità sono i propri doveri. Tutto ciò dice che anche in quelle che sono attività volte a soddisfare semplici necessità fisiche si innestano motivazioni più sottili che riguardano la persona, il modo di essere dell'uomo nella società, cioè motivazioni d'ordine mentale. Grandissima parte dell'attività dell'uomo ha una radice mentale. Infatti, il motore del divenire del mondo umano, che poi è l'impulso che fa agire ogni uomo, la maggior parte di essi, è voler possedere oggetti, beni, persone, avere il potere sugli altri, essere al centro dell'altrui attenzione e stima, e quindi essere in una posizione in cui per merito si è distinti dagli altri. E tutto questo chiaramente non sorge da necessità fisiche, ma è un'attività che nasce dalla mente dell'uomo. Ciò è tanto vero che se nell'uomo cessassero gli stimoli di natura mentale, cioè vi fossero solo quelli di natura fisiologica, nella misura in cui li hanno gli animali, egli quasi non agirebbe più. Ora, se si prendono in esame gli impulsi di natura mentale, cioè psicologica, e si osserva che essi non sono mai puramente mentali, ma sono sempre legati all'appagamento di sensazioni, sensazioni che non necessariamente scaturiscono dai sensi. Direi anzi che gli impulsi mentali, che spingono gli individui a ricercare sensazioni legate ai sensi sono un numero esiguo rispetto a quelle che non sono in relazione con l'attività sensoria. Inoltre, come gli stimoli che tendono a soddisfare le necessità comuni agli animali sono usati per costruirvi sopra un mondo di situazioni psicologiche, allo stesso modo l'uomo crea tutta un'attività d'ordine mentale nella quale l'attività dei sensi diventa solo un pretesto. Per esempio, il piacere di ascoltare musica, che diventa volontà di apparire un raffinato intenditore, e via dicendo. Come prima dicevo, anche gli impulsi psicologici, che non sono legati all'attività dei sensi, allorché trovano soddisfacimento, originano sensazioni. Per esempio, il voler essere al centro dell'altrui attenzione quando è appagato da una sensazione che non stento a definire epidermica. Tutto questo perché c'è uno stretto collegamento fra il corpo delle sensazioni ed il corpo mentale. Approfondendo, si potrebbe fare una classificazione delle sensazioni, distinguendole in quelle originate dai sensi e quindi dal mondo materiale e quelle originate da motivi psicologici, cioè da un mondo più rarefatto. Un tale approfondimento riserverebbe molte sorprese. Guardate, per esempio, il voler possedere beni materiali. Non c'è desiderio più materiale di questo, si direbbe con un giudizio superficiale. Invece un simile desiderio nasce dalla mente, è di natura psichica, perché può essere determinato, per esempio, dalla ricerca di sicurezza, sicurezza che l'individuo identifica nel possesso di beni, oppure può discendere dal bisogno di valorizzare la propria persona attraverso la ricchezza, cioè nella convinzione che quanto più l'uomo riesce ad accumulare beni materiali, è tanto più vale. Il goloso è molto più sensuale dell'avido di beni materiali, così come un anacoreta può essere molto più avido di un ricco mercante. La psicologia dell'uomo è molto complessa e può rivelare motivazioni di condotte assolutamente insospettate. In molte altre occasioni abbiamo parlato dell'io, dei suoi sottili processi attraverso ai quali realizza le sue trame ambiziose. Abbiamo anche accennato alle mimetizzazioni che l'io è capace di attuare mascherando intenzioni assolutamente egoistiche con atteggiamenti altruistici, sempre per la stessa capacità mimetica. L'io e il suo bisogno di valorizzarsi molto spesso si nascondono in modelli di vita che sono improntati all'umiltà, alla spiritualità. Abbiamo detto di religiosi e spiritualisti che nell'apparente dedizione a Dio della loro vita sono volti invece a guadagnarsi una posizione di rilievo nel regno celeste, cioè sono più ambiziosi di quelli che una posizione di rilievo cercano di averla nel mondo, dibattendosi, arraffando, sfruttando le risorse della società umana. Voi potete pensare che questo argomento non sia di interesse generale, dato che esiste una crisi di vocazioni religiose. Ma siccome in compenso c'è una inflazione di organizzazioni e di persone che hanno come fine quello di realizzare l'uomo spirituale, una riflessione sui motivi e gli atteggiamenti di chi persegue una tale realizzazione credo che sia doverosa. L'uomo in cui domina l'io fa tutto in funzione di se stesso. Tutto quello che fa deve portare alla fine un contributo alla valorizzazione della sua persona. Anche quando sembra che agisca per aiutare gli altri, l'azione altruistica nasconde come minimo il desiderio che la sua generosità sia risaputa e il suo prestigio accresciuto. Se qualcuno gli proponesse di donargli l'arte di Michelangelo per creare opere che però nessuno saprebbe mai di chi sono, con tutta probabilità non accetterebbe ciò che non gli darebbe alcun vantaggio. L'azione solo per la giustezza dell'azione in sé è sconosciuta all'uomo egoista, all'uomo dominato dall'io. Ora il fatto che un tale uomo volga il suo interesse o la sua azione nel campo dello spirito non può significare che il suo modo di concepire il mondo sia cambiato. Sicuramente egli ha solo spostato la sua attività, ha solo cambiato genere, probabilmente perché spera di riuscire ad affermarsi e valorizzarsi meglio in quel campo di quanto non riesca in altri. Infatti, un religioso, uno spiritualista, può benissimo essere tale con il solo intento di voler possedere oggetti, beni, persone, avere il potere sugli altri, essere al centro dell'altrui attenzione e stima, e quindi essere in una posizione in cui per merito è distinto dagli altri. Cioè può benissimo essere religioso spiritualista per le stesse ragioni che muovono, fanno agire un laico. Ora, siccome l'uomo tende a realizzare fuori di sé le situazioni che possono appagare le sue intime aspirazioni, cioè quello che nasce come interiore necessità, deve sboccare nel mondo esterno, soddisfarsi, trovare appagamento esteriore e quindi appagamento interiore, un uomo che pensa di trovare nel campo religioso, spirituale, la valorizzazione della sua persona, reciterà quanto meglio possibile il suo ruolo, non solo per convincere gli altri, ma anche per meglio raggiungere il suo scopo. Disgraziatamente però la verità di se stessi non è l'azione, ma l'intenzione. Un simile uomo, la meta che potrà raggiungere sarà quella di essere stimato un grande spirito, mentre la sua realtà sarà ben diversa. Lo tengano presente tutti coloro che dedicano tutta o parte della loro vita allo spirito, a Dio, come e più di ognuno hanno il dovere di chiedersi la ragione che li anima, se la loro vocazione chiede come compenso la protezione divina e quindi l'assenza di problemi e dolori, perché se così fosse resterebbero delusi, oppure se si sacrificano per avere una ricompensa nell'altra vita, perché se così fosse perderebbero tempo. Tale invito non è diretto solo agli ecclesiastici, lo è anche ai religiosi, ma soprattutto ai gruppi spiritici, spiritualisti e simili, e a coloro che si dedicano a discipline che mirano a dare poteri o addirittura a far evolvere. Innanzitutto un avvertimento che riguarda il vostro rapporto con una simile realtà umana, cioè con chi, facendo leva sulla vostra aspirazione, il vostro desiderio, cerca di mettervi un'etichetta, di catturarvi, spesso promettendovi poteri e privilegi spirituali. Da moltissime parti ho sentito pseudomaestri affermare che il seguire i loro corsi di istruzione reca il dono di annullare i semi dei karma negativi. Chiaramente questa è un'esca per tenere avvinti a sé quelli che stanno ad ascoltarli. E di queste esche ne vengono usate moltissime. Alcuni promettono poteri paranormali che gli incoscienti desiderano ardentemente, al punto anche di inventarseli. Poi le promesse fortunatamente non sono mantenute, ma la colpa è attribuita agli aspiranti che non riescono a seguire le prescrizioni deliberatamente inventate, impossibili a seguirsi, in modo che nessuno possa verificarle e scoprire il gioco. Ora, quando si vogliono tenere avvinte le persone, c'è sempre un movente egoistico, perché il vero maestro al massimo arriva a proporsi, mai ad imporsi. Quando così non è, siate certi che si vuole rendervi dipendenti per accrescere il proprio potere, per accarezzare la propria ambizione. Al vero maestro che agisce in purezza non interessa affatto avere discepoli e seguaci, perché non si serve di loro per crescere in importanza agli occhi degli uomini. Non cerca di apparire un depositario di verità esoteriche, spacciando per segreti divini notizie che al massimo hanno il valore di un pettegolezzo. E questa è la cosa più importante: qual è l'insegnamento che viene impartito. Perché al limite anche il peggiore degli insegnanti può essere tramite della comprensione del discepolo. La comprensione del discepolo dipende dalla sua maturazione e quindi non può essere donata dal maestro. Perciò un discepolo pronto comprenderà e sboccerà da qualunque parte gli giunga la verità. Certo, quando si vedono istruttori ordinare ore e ore di meditazione o di recitazione di salmi o mantra, ben sapendo che anche quello fa parte di un programma per tenere avvinte le persone, non si può fare a meno di scoprire il gioco per rendere più accorti gli sprovveduti. Qualunque organizzazione, scuola e via dicendo, che accoglie proseliti solo per la loro volontà di adesione, se non vuol vederseli fuggir via passato il primo momento di entusiasmo, deve mantenere desto il loro interesse. Un mezzo è, per esempio, mettere i seguaci al centro di un'attività che faccia loro rivestire un ruolo creativo determinante nei confronti di se stessi o degli altri. Ora, quando questo non si può fare sul piano materiale, si ricorre al raggiungibile piano spirituale. Certo, lo sforzo che si è disposti a fare per se stessi può essere sostenuto più lungamente. Perciò, che cosa c'è di più adatto che gorgheggiare salmi e formule quando si tratta di aiutare gli altri? Non gettate il vostro tempo e le vostre energie in rituali inutili. Se volete fare qualcosa per gli altri, fatelo direttamente sul faticoso piano concreto e non comodamente a distanza col pensiero. E per voi stessi, ora l'avvertimento riguarda la vostra persona. Dovete chiedervi con tutta sincerità perché seguite maestri, scuole e discipline: per diventare più potenti, più importanti, per liberarvi dai karma dolorosi, per essere al centro dell'altrui attenzione, per catturare l'altrui considerazione, se così è lo fate per accrescere il vostro io. Può essere una scelta, anzi, quando così imperiosamente si sente, non si riesce a ragionare, a fare diversamente. Però non si parli di spirito, di purificazione, di unione. La condotta più spirituale che può esservi è quella di voler purificarsi dall'egoismo, dall'io, che è l'unica purificazione vera per realizzare l'unione del proprio essere, che poi è la comunione con tutti gli esseri, l'unica vera unione. Se poi le associazioni, le scuole, le discipline che seguite vi danno distensione, serenità, forza, hanno dato tutto quello che possono dare, di più non potrebbero. E quello che voi potete realizzare da quella condotta, come equilibrio, sicurezza di sé, volontà, non deve essere da voi considerato fine a se stesso, bensì come punto di partenza per dare un aiuto efficiente agli altri, per non avere bisogno di aiuto ed essere così in grado di aiutare. È una concezione ben diversa da quella in cui lo sviluppo di sé ha lo scopo di elevare al di sopra degli altri per godere della propria superiorità. È la massima evangelica: i massimi debbono servire i minimi. È una concezione che non vi aliena dalla vita, dal mondo, e ciò è molto importante. Infatti la giusta posizione di chi crede in un senso spirituale della vita non è quella che porta a isolarsi, allontanarsi dal mondo, è quella in cui la vita contemplativa è concepita al massimo come una fase transitoria, come una pausa per una riflessione, perché è proprio dal contatto con i propri simili e con le più disparate situazioni che si raccolgono gli stimoli necessari ad ampliare la propria coscienza. Seguire la via dello spirito non significa far crescere di importanza il proprio io in un ambiente cosiddetto spirituale, ma che di spirituale ha solo il nome. La verità di se stessi è l'intenzione. Perciò è perfettamente inutile modificare la propria condotta, la propria veste, quando l'intenzione è la stessa. Piuttosto restate al vostro posto e modificate le vostre intenzioni, convincendovi che ognuno dagli altri prende e per giustizia agli altri deve dare. Solo questo deve essere il movente che spinge ad aiutare i propri simili quando non si è spinti dall'amore per essi. Questo significa dare il vero senso spirituale alla propria vita, vero perché universale. Infatti può essere accettato anche da chi allo spirito non crede, vero perché non è alienante, non esalta l'io, non è fanatico. E quanto è facile per voi cadere nella esaltazione. Dopodiché attribuite virtù miracolose alle diete, i rimedi, le discipline di cui vi siete innamorati più di quanto oggettivamente essi possano avere. Vi do anch'io una prescrizione per recarvi sollievo, senso di liberazione. Mordetevi una mano fino a sentir male e continuate a farlo per un quarto d'ora, poi cessate. Sentirete che senso di liberazione e di sollievo. Chi da queste mie parole sarà stato toccato nei suoi interessi egoistici, certamente affermerà che esse vengono da entità basse, ignoranti, da forze negative. Così dicendo commette un errore grossolano, vuol distruggere il valore di un'affermazione distruggendo chi la fa, e ciò è manifestamente illogico, perché il valore di un messaggio non dipende dal valore di chi lo pronuncia, ma dal suo significato. Quest'ultimo vale discutere, non altro, e questo vi invito a fare. Salve figli!